Il brano è molto noto, molto conosciuto, credo che da quando siamo ragazzi questa storia di Caino e Abele l'abbiamo sentita, l'abbiamo ascoltata. Ho desiderato aggiungere qualche versetto immediatamente dopo, nella certezza che la stragrande maggioranza di voi, se non tutti, non aveva mai sentito come va avanti la storia di Caino e Abele, cioè la costruzione della città, perché questa sarà una delle cose sorprendenti di come Dio educa colpevole attraverso la pena e il senso di responsabilità. Allora, prima faremo un'analisi di questo testo, un'analisi meditata, una lezione, e poi alla fine alcune suggestioni che vi ho riportato anche sul foglietto del rapporto tra colpa e pena nella scrittura a partire da questo testo. Questo è un testo che appartiene ai primi 11 capitoli del libro della Genesi, che sono capitoli assolutamente non di carattere storico, quindi non sono episodi accaduti. Sono racconti simbolici, neanche corretto dire che sono mitologie, sono racconti simbolo, sono racconti che vogliono attraverso dei simboli spiegare e raccontare l'origine di alcune dinamiche, tipiche dell'umanità. Qual è la dinamica tipica dell'umanità in questo racconto? La dinamica della fraternità che si spezza, che si infrange. Il racconto inizia con la nascita di Caino, che viene definito un uomo. Abele non viene definito un uomo, viene definito un fratello. Quindi i due figli di Eva sono due simboli, uno l'umanità, Caino, l'altro la fraternità, Abele. Il nome Abele in ebraico è Evel. O Ebel. Qualcuno di voi che ha fatto insieme a me il percorso sul libro del Coelet forse si ricorda che questa è esattamente la stessa parola con cui in italiano viene tradotto vanità. Cioè il Coelet dice vanità delle vanità, così inizia il libro, tutto è vanità. In ebraico quella parola vanità si dice Ebel, che letteralmente significa anche fumo oppure vapore. Vapore del vapore, tutto è vapore. Quindi Abele si chiama vapore, oppure vanità. C'è una cosa inconsistente, una cosa che non ha sostanza, una cosa che è molto fragile. E basterebbe questa riga perché la parola di Dio ci consegni questa immagine fortissima. Colui che è simbolo della fraternità è anche simbolo della fragilità, di qualcosa che non sta in piedi. Sembra che il testo subito ci suggerisca quasi la chiave interpretativa di ciò che andrà a raccontare. La fraternità non è una cosa solida tra noi esseri umani. Non è affatto solida. La fraternità è una cosa fragile, molto fragile. È come il vapore, come una cosa che sembra non avere consistenza. L'umanità che cerca di vivere la fraternità è quasi destinata una sorta di fallimento, cioè deve passare attraverso un errore, uno sbaglio, una colpa, per poterla in qualche modo recuperare, e vedremo come. Ora, a me piace suggerirvi e provare a stimolare la vostra fantasia immaginando questo. Abele, che è fumo, che è vapore, che è il fratello, ma nel senso della fragilità, della fraternità, è anche un pastore. Mentre Caino è un agricoltore. I pastori sono una figura che ritorna costantemente nella Sacra Scrittura. Mosè era pastore, pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, Davide era un pastore. Ai pastori è dato l'annuncio. Gesù viene presentato come il buon pastore, il vero pastore. Quindi attraverso queste figure dei pastori c'è un progressivo crescere della fraternità fino a Gesù Cristo. La scrittura ci dice che solo in Cristo che si realizza la vera fraternità. Solo Lui ha insegnato come essere fratelli. Perché se è impostata su ragioni squisitamente umane e su motivi di sangue, questi due sono figli della stessa madre, la fraternità non regge. Ma se è in Cristo, Quando una fraternità pensa di essere in Cristo ed è inquinata da motivazioni che sono squisitamente di sangue, o umane, o di simpatia, alla fine rivela tutta la sua fragilità. Questo è detto veramente in sintesi, però ci sarebbe tutto un percorso straordinario da fare all'interno della scrittura su questo tema. E sulla fraternità che partendo da Abele non riesce a essere realizzata e finendo in Cristo sì, si realizza. Ora, questo Caino, che invece è presentato come uomo, un uomo, il suo nome è ripetuto in questo brano per 13 volte. 13 è un numero imperfetto, perché la perfezione è moltiplicata per 2 sarebbe 14. Tant'è che quando c'è nel Vangelo di Matteo la genealogia, cioè l'elenco, quel lungo elenco di nomi che si legge durante la novena, di personaggi che hanno preceduto la nascita di Gesù, queste generazioni vengono divise in 3 blocchi. Ogni blocco è fatto di 14 generazioni. È un numero cabalistico per dire che c'è 3 blocchi, 3, che viene associato al 7 moltiplicato per 2. Quindi la genealogia di Gesù è fatta di una perfezione assoluta, suprema. Ora qui Caino è nominato 13 volte, perché si capisce che a lui manca qualcosa, che a questa umanità manca qualcosa. Che cosa manca? Manca il fratello per poter essere completo. L'umanità senza fraternità non sta in piedi, ma questa fraternità è una cosa fragilissima, una cosa che si potrebbe infrangere in un attimo, che nella nostra esperienza quotidiana ci accorgiamo che pure le fraternità di sangue, ad esempio motivi di carattere economico, facilmente si compromettono. Se abbiamo capito questa immagine di Abele come colui che rappresenta la fragilità e non solo la fraternità, il debole, l'anello debole della catena, allora forse ci diamo una spiegazione sul comportamento di Dio, perché il comportamento di Dio, a leggerlo così, ci lascia effettivamente sbigottiti. Tutte e due danno il meglio di ciò che hanno, le primizie del suolo, Caino, il meglio del gregge. Perché Dio gradisce Abele e non gradisce Caino? Non è un'ingiustizia da parte di Dio questa, non è una preferenza, e Dio non dovrebbe fare preferenze, non è un arbitrio. Alcuni dicono Dio è assolutamente libero, quindi può comportarsi come vuole, ma tra il forte e il debole, a chi andrà la simpatia di Dio? Tra colui che è l'anello fragile della catena e colui che invece è l'uomo per eccellenza, a chi andrà la simpatia di Dio? Dio gradisce l'offerta di Abele più di quella di Caino, perché Abele è vapore, è fumo, è inconsistenza. Abele ha più bisogno di Caino della forza di Dio per reggersi in piedi. Abele possiamo dire che è il preferito di Caino, ma è il preferito perché è più fragile. Quindi quell'agire di Dio non è assolutamente un arbitrio, non è assolutamente una sorta di preferenza data in modo ingiusto. È mettere il fragile al primo posto. Che cosa sta facendo quindi Dio? Quindi che cosa sta raccontando la scrittura? Che cosa ci sta consegnando questa parola? Che la fraternità è possibile solo se al centro viene messo il più debole. Perché se al centro viene messo il più forte, allora prevale la competizione, ma la competizione non genera fraternità. Quindi in qualche modo Dio sta istruendo Caino su cosa significa essere fratelli. Questo dal punto di vista della lettura della società è una cosa che è abbastanza innegabile. Se al centro ci sono i forti, i deboli periscono. Se al centro ci sono i forti, prevale una sorta di legge della giungla che fa prevalere coloro che vincono la competizione. Se al centro ci sono i fragili, se al centro ci sono i più deboli, allora la società si struttura in una solidarietà che permette di vivere come fratelli, che non significa, per recuperare alcune suggestioni date ieri sera, negare la meritorietà, no, significa vivere come fratelli. Questo è l'esatto contrario del principio dell'evoluzione. l'evoluzione scientificamente dimostrata, tra virgolette, o teorizzata da Darwin ormai un secolo e mezzo fa, dice che il forte è destinato a prevalere, il debole è destinato a morire. Per questo che l'evoluzione è una cosa totalmente anticristiana, non per la questione di come sia nato il mondo, non per la questione di come si siano sviluppate le specie umane. Questo non farebbe problema, anzi, le due cose potrebbero addirittura convivere, creazione ed evoluzione, ma è anticristiana perché è antievangelica nel suo principio più profondo, perché il principio profondo dell'Evangelo, dello stile di Gesù, è stato quello di mettere al centro il debole e di salvare il debole, non di schiacciarlo. Ed è così che la società umana si è strutturata come società umana, differenziandosi dalla società animale, perché nella società animale se una gazzella rimane zoppa, il resto del gruppo l'abbandona e dice ciao. Se un leoncino non riesce più a camminare, il resto del branco lo condisce di sicuro. Ma noi siamo uomini e non siamo animali. E se anche ci dice l'evoluzione che veniamo da lì, a un certo punto qualche cosa è successo nella nostra storia, ci ha messo dentro una differenza. Noi cristianamente chiamiamo anima, e che fa sì che il debole sia tutelato. Quindi Dio tutela il debole nella sua scelta di gradire l'offerta di Abele. Caino evidentemente non la capisce, non riesce a entrare in sintonia con questa offerta. Perché? Perché è istintivo in noi umani ragionare in un'altra maniera. Allora, ci voleva la scoperta scientifica, quando la Bibbia 2500 anni fa ha già detto è istintivo per noi umani ragionare in un altro modo, cioè è istintivo per noi umani ragionare sulla legge del più forte, che il più forte vinca, il più debole muoia. Come sempre, che cosa fa la scienza? Arriva a inquadrare seriamente una verità alla quale con un linguaggio diverso la scrittura è già arrivata. Caino, che non capisce, vive una dinamica che dal punto di vista psicologico è finissima ed è impressionante vedere come i padri ci consegnino questo testo ormai millenni fa, con questa finezza psicologica, che è prima irritarsi e poi rannoiarsi, cioè prima l'ira e poi la tristezza. Nell'elenco dei vizi capitali consegnateci nei primi secoli dei padri della Chiesa c'era anche la tristezza come ottavo vizio capitale, non sono sette vizi, sono otto, l'ottavo è questo della tristezza. Ed era collocato, siccome i vizi sono enumerati e elencati con un ordine preciso dal punto di vista di cosa succede nell'anima di una persona, era immediatamente dopo l'ira. Perché cosa accade? Accade che quando tu vivi un sentimento di ira e rompi qualcosa, può darsi che sia un oggetto fisico che rompi, può darsi che sia una relazione o un'armonia che c'è intorno a te, dopo entri in una condizione di abbattimento dell'anima, di tristezza. Non c'è niente che lascia così tristi come la manifestazione dell'ira, questa storia che una volta che mi sono arrabbiato mi sono sfogato, sto meglio, dura due minuti, dopo non stai affatto meglio, dopo senti dentro che hai fatto qualcosa che non va, hai rotto un'armonia, hai fatto un equilibrio e ti senti triste. E infatti il modo con cui Dio si rivolge a Caino è esattamente questo. Dice: Caino ne fu irritato e il suo volto era abbattuto. E Dio recupera queste cose e gli dice: perché sei irritato? Perché hai abbattuto il tuo volto? E cosa gli dice? Se tu agisci bene non dovrai forse tenerlo alto, quindi non essere triste. Cioè offre a Caino un antidoto non alla rabbia, sentimento primario, ma alla tristezza, sentimento secondario. Cioè il testo non gli dice se tu agisci bene non dovrai forse stare calmo e quindi non essere, tenere alto il volto, quindi non essere triste, non essere abbattuto. No, gli dice se tu agisci bene avrai la possibilità di tenere alto il tuo volto, quindi di non rattristarti. Cosa significa agire bene? Sapere di aver dato il massimo di quello che si poteva dare. Perché qui il contesto è esattamente questo. Dio gli dice, se tu agisci bene, cioè se tu sai di avermi dato il massimo di quello che mi potevi dare, il meglio dei frutti del suolo, non hai motivo di rattristarti. Guardate che le implicazioni di questa singolarissima frase, così semplice, così innocua, sono tante. Significa, se tu hai dato il meglio di quello che potevi dare, che bisogno hai di misurarti con tuo fratello? Che bisogno hai di pesare te stesso alla luce dell'altro? Che bisogno hai di questa competizione? Di fare la gara tra chi ha amato di più? Quindi, tra chi è più gradito, tra chi sta meglio, tra chi è più intelligente, tra chi è più bello, se tu sai di aver dato il meglio di quello che sei. E mi piace molto che questo sia un antidoto alla tristezza offerto dalla scrittura. Quindi l'antidoto alla tristezza non una distrazione, non una felicità piuttosto effimera, non uno sballo, ma una coscienza di aver fatto tutto quello che potevi fare. Per cui il contrario della tristezza nella scrittura è la gioia. È la tranquillità dell'anima. Perché la tristezza è un turbamento dell'anima. Caino ascolta questa parola del Signore? Evidentemente no. Lui parla al fratello Abele, ma non si sente Caino parlare, perché Caino non pronuncia parola fino a che non risponde a Dio, che gli chiede dov'è il fratello. E in questa assenza di dialogo tra lui e il fratello ci sta uno dei motivi della violenza, la quale credo che quando abbiamo sentito la testimonianza ad esempio di Franco Bonissoli ce ne siamo resi conto, si sviluppa quantomeno si dialoga. La violenza è di tutti i tipi, quella fisica ma anche quella verbale, quella concettuale. Senza dialogo la violenza è sempre dietro l'angolo. Quindi Caino non parla mai con Abele. Questo parlò, che però la Bibbia non specifica, è proprio per dirgli andiamo in campagna, perché difatti immediatamente dopo dice questo, parlò al fratello mentre erano in campagna, accade quello che accade. Ma il motivo di questa violenza non è soltanto l'assenza di dialogo, ma il fatto che Caino sia stato sordo a cosa gli diceva Dio. Quindi l'indurimento nei confronti di Dio è generatore di violenza. Per questo che non si può motivare in nome di Dio nessun tipo di violenza. Per questo che quando il cristianesimo ha assunto forme violente ha messo tra parentesi l'ascolto. Per questo che c'è differenza con altre religioni che invece hanno le forme violente come possibilità contemplate per diffondere quella che secondo loro è la voce di Dio. C'è differenza persino con le scritture, non c'è bisogno di scomodare il cristianesimo, c'è differenza persino con le scritture. Ora, è significativo che nell'Antico Testamento c'è della violenza. A volte perpetrata anche in nome di Dio, attribuita a Dio. Ed è molto significativo che questi testi non sono stati scritti all'inizio della rivelazione della scrittura, sono stati scritti tra il V e il VI secolo, cioè sono stati scritti dopo che Israele ha fatto una grossa riflessione sulla sua storia. E probabilmente ha fatto anche una grossa riflessione sul dire perché abbiamo usato la violenza nel nome di Dio. In certi casi per sterminare altri popoli, quando se uno non ascolta la voce di Dio nasce la violenza, non se uno è in sintonia con Dio. Quindi questo testo, lo capite, è nato come meditazione sapienziale lungo i secoli in cui ci si è fatti come popolo un grosso esame di coscienza e ci si è chiesti da dove vengono queste cose, questi istinti che abbiamo dentro di noi, questo erroneo modo di concepire il legame tra Dio e violenza. Ed è stato scritto questo racconto che è straordinario. Alla domanda dove è tuo fratello, finalmente Caino parla e dice: non lo so dove sia, sono forse io il custode di mio fratello. Che significa? Io non sono il custode di mio fratello. È una domanda retorica. Caino sa che Dio sa, tant'è che Dio, di fronte a uno che gli risponde così, gli chiede subito: ma cosa hai fatto? Quindi Caino sa perfettamente che Dio sa e risponde con una domanda retorica che significa: io non sono il custode di mio fratello. Allora qui, se riesco, voglio condurvi in una riflessione che a me ha sempre stimolato molto. Il nostro professore di ebraico biblico in seminario, che è grande studioso di ebraico, è stato il consulente principale, ad esempio, per tutte le traduzioni del film The Passion di Mel Gibson. Diceva sempre questa cosa: essendo l'ebraico una lingua scritta senza vocali e senza punteggiatura, vocali e punteggiatura vengono aggiunte successivamente a seconda del senso della frase. La Bibbia, così come ce l'abbiamo, è quella che ci è stata consegnata per la vocalizzazione fatta da un gruppo di sapienti che vengono chiamati masoreti. Però sono possibili vocalizzazioni diverse, punteggiature diverse. Quindi lui diceva: io non escluderei mai, e a me questa cosa affascinava sempre molto, che si debba mettere una punteggiatura diversa a questa frase: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello, e mettere la punteggiatura così. Diceva lui: non lo so di essere il custode di mio fratello. Che significa? Nessuno mi ha detto che io sono il custode di mio fratello. È molto diverso, perché nella prima, quella che abbiamo noi, lui sta dicendo: io non sono il custode di mio fratello. Nella seconda sta dicendo a Dio: tu non mi hai mai detto che io devo custodire. Quindi Caino sta scaricando su Dio la colpa di quello che è successo, dicendo: se tu non mi dici che io devo custodire mio fratello, io perché avrei dovuto farlo? Lui, il professore, è estremamente preparato e quindi non ve la spaccio come una suggestione di un eclettico. Ancorava questo modo di intendere la punteggiatura nel testo del Midrash, quindi nelle traduzioni che gli ebrei usavano di questo passo. Quindi ha ragion veduta, ha molta ragion veduta. E diceva: è iniziato da lì tutto un modo di leggere le cose che in qualche modo non fa risultare Caino un santo, ma un po' lo scagiona di tutto quello che è successo. Io non so, ad esempio, è uscito forse settimana scorsa, postumo, il testo con cui Camilleri avrebbe dovuto ripresentarsi a teatro, poi è morto, quindi non è riuscito a fare questo. Il testo si intitola Autodifesa di Caino. Cioè, questo è un tema che ancora attanaglia abbastanza l'umanità e la cultura, no? Caino è il colpevole di tutto, Caino rappresenta l'umanità colpevole, o forse non è proprio del tutto così. Si è trovato dentro in qualcosa di più grande di lui. Ora, a me piace come lettura fatta dal mondo di Israele, ciò che scrive di lui un sopravvissuto ad Auschwitz che fu Wiesel, Elie Wiesel. Lui porta ancora più in là questa, po' di tempo, però poi non le facciamo mai queste cose, prendiamoci il tempo che ci vuole per farle. E Wieser nel commentare questo brano dice, scrive queste cose: io voglio pensare che Caino abbia agito per amore, per vendicare l'onore dei suoi genitori, che amava appassionatamente, per protestare contro la loro miseria dopo la cacciata dal paradiso terrestre. Pensava senza dubbio che Dio li aveva castigati ingiustamente, perché la colpa era del serpente, non era loro. E se ne rendeva ben conto ogni volta che vedeva il vecchio padre oppresso dalla nostalgia e la madre che piangeva. Ne era addolorato, indignato, al punto di gridare che questo mondo non ha nessuna giustizia. Io vorrei pensare, dice sempre Wieser, che Caino non si è ribellato contro suo fratello, ma contro Dio, le cui vie gli sembravano incomprensibili e insopportabili. Uccise suo fratello per eliminare un uomo della rassegnazione e della passività. Non poteva vivere lui come se niente fosse. Si rifiutava di somigliare ad Abele, che faceva astrazione dell'oltraggio subito dai suoi genitori. Caino uccise per spingere l'ingiustizia immanente fino alla sua conseguenza ultima, assurda, quasi per urlare contro Dio: è quello che tu desideri? Ebbene, io andrò fino in fondo. Non ti piace la tua creazione? D'accordo, ti aiuterò a demolirla. E improvvisamente noi comprendiamo Caino, un Caino tragicamente consapevole delle sue carenze, profondamente umano, sensibile al dolore, alle lacrime, ai silenzi. Avendo scoperto nella creazione il male e la fatalità, avendoli scoperti in se stesso, avendo visto l'uomo entrare su una strada sbarrata da ostacoli e da insidie, di fronte alla povertà dei suoi mezzi e alla immensità della sua solitudine, Caino, disperato, decide di farla finita immediatamente. È meglio mettere fine a questa miserabile avventura umana prima che essa generi nuove ingiustizie dalle proporzioni infinitamente più temibili. Caino uccide suo fratello, cioè la sua metà, per disillusione e forse per amore, piangendo sugli uomini e su se stesso. Il suo scopo: distruggere la creazione fin dalle radici, perché è una creazione malata. Il suo ragionamento: se questo è l'uomo, io mi rifiuto di condividere il suo destino. Se questa è l'esistenza, io non ne voglio sapere. Caino uccide Abele, è solo un primo passo, per seguirlo poi nella morte, perché in fondo ogni omicidio è un suicidio. Caino uccide Caino in Abele. Questa è una pagina straordinaria, straordinaria, che però ci aiuta a gettare su Caino anche un'altra luce, perché io penso questo: quando ci ritroviamo a fare queste letture dobbiamo anche avere l'intelligenza, l'apertura mentale di poter uscire dal modo classico in cui siamo abituati a leggerle. Primo, perché è legittimo. I salmi dicono: una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Quindi noi non facciamo qualcosa di illegittimo, facciamo qualcosa di legittimo. Secondo, per educare il nostro spirito, la nostra intelligenza, la nostra umanità a delle prospettive più ampie, a guardare una realtà anche dall'altra parte per capirla meglio. Quindi io ho cercato di condurvi a un punto in cui Caino è sì colpevole, perché noi non possiamo sottrarci da questa lettura che sempre ci è stata consegnata, ma anche c'è qualcosa di più forte di lui in cui è stato coinvolto. Forse alla luce di questo capiamo come si comporta Dio di fronte alla colpa di Caino e di fronte ai colpevoli generalmente nella scrittura. E qui ci sono quattro passi che sono gli stessi che vi ho riportato in maniera molto schematica, molto semplice, sul foglietto. Anzitutto Caino si rende conto della colpa commessa e quindi la sua pena sta già dentro la colpa, per cui comincia a pagare le conseguenze della sua colpa nella sofferenza, ciò che prova per quanto fa. questa colpa si trasforma però in una responsabilità. Cioè, Caino si porterà sempre appresso questo fatto di dover coltivare il suolo con fatica, mentre prima non era così il paradiso terrestre. Quindi si è rotta la creazione così come la concepiva Dio, si è rotto il piano di Dio, e lui adesso ha la responsabilità di far fatica nel coltivare la terra. E anche la responsabilità di dover costruire con molta più fatica i rapporti umani. Perché? Perché ha un segno sulla fronte. Dio mette un segno su Caino. Quel segno che permette a Caino di essere identificato, gli dovrà fare sempre il triplo di fatica a conquistarsi la fiducia degli altri. Il triplo di fatica a costruire delle relazioni. E questa è la responsabilità che Caino deve prendersi. Ma quel segno è anche la sua difesa. Dio mette quel segno affinché nessuno tocchi Caino, quindi nessuno agisca come lui ha agito. Quindi finiamola di pensare che c'è la legge del taglione nell'Antico Testamento. Se tu uccidi, vieni ucciso. Se tu commetti una colpa, devi pagare allo stesso modo della tua colpa. Ma non è così. Non è così. Per un tempo viene in qualche modo isolato da luoghi dove esistono le relazioni umane, perché questa immagine di Caino che si allontana dal Signore va a abitare nella regione di Nod, a oriente di Eden, è un'immagine per dire che lui, dopo la sua colpa, per un tempo viene isolato. Ma poi, ed è per questo che vi ho riportato i versetti successivi che non abbiamo mai ascoltato, addirittura fonda una città. Quindi diventa costruttore di relazioni. Come prima? No. Perché? Perché adesso porta il segno. Quindi quel segno è la fatica a costruirle queste relazioni, la difesa che Dio mette nei tuoi confronti, ma anche la memoria che tu custodisci di essere cosa? Il custode di tuo fratello. Perché prima hai potuto dire a Dio, non lo so, io sono il custode di mio fratello, non lo sono, oppure in una versione che io onestamente preferisco, credo l'abbiate capito, nessuno mi ha detto che devo essere il custode di mio fratello. Adesso qualcuno te l'ha detto, e quel segno che tu ti porti presso resta lì, a dirti tu sei il custode di tuo fratello. Quindi c'è un colpevole, perché è colpevole, c'è una pena che inizia dentro di lui, c'è una responsabilità che lui deve portare, e che la coltivazione del suolo adesso fatta con fatica, mentre prima non era così, e che sono le relazioni che sono delle montagne da scalare, mentre prima non era così. Ma c'è anche un compito. Quindi questo colpevole viene lentamente, attraverso la pena che deve scontare, rieducato a recuperare ciò che all'inizio non viveva, o perché se n'era infischiato dalla parola del Signore, sono forse io il custode di mio fratello, o perché le condizioni più grandi di lui l'avevano portato a non capire che era il custode del suo fratello. Cioè, qualcuno mi ha forse detto che sono il custode di mio fratello? Allora, io le esplicitazioni su cosa voglia dire a livello sociale questo non le faccio, perché siete tutti adulti e le potete capire da soli. Ma ogni volta che siamo di fronte a una persona che è, ad esempio, carcerata, sono considerazioni che un cristiano non può non fare. Perché la parola di Dio getta una luce su queste situazioni. Le getta anche sulle nostre situazioni personali. Certo, credo che la stragrande maggioranza di noi non si trovi di fronte a colpe così grandi, però a colpa si associa pena, a pena si associa a responsabilità si associa al cammino per in qualche modo riparare la colpa. La giustizia riparativa che ci è stata presentata in modo così toccante, la vedete qui, no? La toccate dentro la scrittura. Lui fonda città, i suoi discendenti sono coloro che insegnano i mestieri, sono i padri dei mestieri, uno che lavora il ferro, l'altro il tessitore di tende, cioè la sua riparazione consiste esattamente nel fatto di poter dare vita a relazioni in cui ci si custodisca gli uni con gli altri, lui che non aveva custodito il fratello. E quel segno che come una ferita ti rimanga sempre dentro. E se non rimane, tu non riesci neanche a far appello a quel senso di responsabilità che ti è stato consegnato nel momento in cui hai commesso una colpa. A volte ci siamo fatti un'idea della misericordia di Dio un po' diversa, no? Misericordia di Dio vuol dire che con un colpo di spugna si cancella tutto. Si cancellano le nostre colpe, non abbiamo più responsabilità, si cancellano le nostre ferite, quindi non facciamo più memoria di quello che abbiamo fatto, di quello che è accaduto, e quindi non ripariamo più il male commesso. Non vorremmo nemmeno pagare delle conseguenze pesanti delle nostre colpe, perché e che misericordia è quella di Dio? Questo testo, che è quello, come dire, originario di tutto, a me sembra decisamente che dica tutt'altro. Io mi fermerei qui per lasciare un po' di tempo di preghiera personale e di meditazione sulla propria vicenda personale, però anche davvero su come le guardiamo queste storie umane fatte di colpe, di peccato, di pene da infliggere, di possibilità di rinascita, ecco. Guardarle con gli occhi della parola di Dio, guardarle con gli occhi da cristiani, per noi che siamo qui questa sera, ma anche secondo me per chiunque frequenta l'Eucaristia, è una cosa importante e che dovrebbe fare la differenza.